Allora, prendete con me Genesi capitolo 31, versetto 45-54. La scrittura dice così: stiamo sempre parlando del decimo passo, ossia del piantare un monumento. Genesi 31, 45-54. Allora Giacobbe prese una pietra e la eresse come una stele. Poi Giacobbe disse ai suoi fratelli: raccogliete delle pietre. Essi le presero e ne fecero un mucchio. Presso questo mucchio mangiarono. Labano chiamò quel mucchio, vabbè, questa è una parola in particolare, Jegar Shaduhat, Shadullah, vabbè, forse è meglio che in quest'ora evito le parole complesse, perché sennò va a finire che vi parlo in lingua e facciamo prima. Comunque, chiamò questo luogo in un certo nome, mentre Giacobbe lo chiamò Galed. E Labano disse: oggi questo mucchio di pietre, in questo caso, è una testimonianza fra me e te. Perciò fu chiamato Galed e anche Mizpah. Perché Labano disse: l'Eterno, il Signore, tenga d'occhio su di me e su di te quando saremo nell'impossibilità di vederci l'un l'altro. Se tu maltratti le mie figlie, questo Labano era il suocero, se tu maltratti le mie figlie o se prendi altre mogli oltre le mie figlie, anche se non c'è alcun uomo con noi, ricordati che Dio è testimone fra me e te. Labano disse ancora a Giacobbe: ecco questo mucchio di pietre ed ecco la stele che io ho eretto fra me e te, sia questo mucchio un testimone e su questa stele un testimone che io non oltrepasserò questo mucchio per venire da te per farti del male, e che tu non oltrepasserai questo mucchio e questa stele per far del male a me. Il Dio di Abramo, il Dio di Nahor, il Dio del loro padre, sia giudice fra noi. E Giacobbe giurò per il terrore di Isacco suo padre. Poi Giacobbe offrì un sacrificio sul monte e invitò i suoi fratelli a mangiare il pane. Ed essi mangiarono del pane e passarono lì la notte. Vi rendete conto cosa stiamo dicendo? Labano disse a suo genero: se tu ti azzardi a fare del male alle mie figlie, te la vedrai con Dio. Poteva dire: guarda che a me di questo mucchio di pietre non mi interessa, io vengo e ti tiro il collo. Un padre lo farebbe. Ma lui disse: non vengo io. E peggio, ci pensa Dio. Tu azzardati a fare del male a una delle mie figlie o a farmi degli sgarbi che poi tu sei fregato davvero. Genesi 21, 22, 31. In quel tempo Abimelech insieme a Picol, capo dell'esercito, parlò ad Abramo dicendo: Dio è con te e in tutto quello che fai. Ora dunque giurami qui nel nome di Dio che tu non mangerai né me, non, scusatemi, non mangerai, si vede che è l'orario, che tu non ingannerai né me né, diceva, cannibalismo puro qua, ok? Che tu non ingannerai né me né i miei figli né i miei nipoti, ma che userai verso di me e verso il paese dove io ho soggiornato come forestiero la stessa benevolenza che io ho usato verso di te. Abramo rispose: lo giuro. Poi Abramo rimproverò Abimelech a motivo di un pozzo d'acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti. Abimelech disse: io non so chi abbia fatto questo, tu stesso non me ne hai neanche parlato, non me l'hai fatto sapere, e io non ne ho sentito parlare solo che oggi. Allora Abramo prese pecore e buoi, li diede ad Abimelech, che i due fecero un'alleanza, cioè un patto. Poi Abramo mise da parte 7 agnelle del gregge. Abimelech disse ad Abramo: che vogliono dire queste 7 agnelle che tu hai messo da parte? Abramo rispose: tu accetterai dalla mia mano queste 7 agnelle perché ciò mi serva di testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Perciò egli chiamò quel pozzo Beersheba, perché lo avevano fatto ambedue con giuramento. Questa testimonianza, stiamo parlando sempre di una cosa visibile, una stele, un albero, un pozzo, il sacrificio sempre, è molto significativa perché è un'alleanza di patto di sangue. La stessa alleanza che Dio fa con noi, ha fatto con noi, ripeto nuovamente, ancora, tutto è simbologia di Cristo. Cristo ha il costato bucato, le mani forate, i piedi forati, e dice: questa è la testimonianza che io sono l'agnello di Dio senza macchia né peccato, che sono entrato nel mondo, ho dato la mia vita, sono morto, ho pagato il prezzo, sono risorto, ho vinto per me e per tutti quanti, per tutti coloro che credono nel mio nome. E lui ha stabilito un patto. La croce è un patto, è un albero piantato, è una testimonianza con il sangue del vero agnello di Dio. Straordinario. Ecco che tutto questo ha a che fare davvero con il piantare un monumento. Ancora Giovanni 20, capitolo 20, versetto 26 e 28. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo a casa, Tommaso era con loro, Gesù venne a porte chiuse, l'abbiamo letto prima. Metti qui il dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano, eccetera. Quindi il Signore fu innalzato su un albero, tutti i testimoni erano lì a vedere. Lui era lì, il sangue colava dalla croce. E quando vi racconterò cosa vuol dire quel sangue dell'agnello sulla croce, vi scioccherete davvero. Quindi Gesù è stato un garante della nuova alleanza stipulata tra Dio e gli uomini attraverso quel sangue sulla croce. Quella croce piantata proprio sul luogo del Golgota, ossia Teschio. Questo infatti è il posto dove tutti erano lì, avevano visto, erano convenuti insieme per vedere la vittima sacrificale su una stele, su un albero, su un tronco, su un pezzo di legno che gocciolava del sangue dell'agnello di Dio, senza macchia né difetto. Quel sangue è stato sparso per me e per te, davanti a moltissimi testimoni. L'agnello di Dio subì questa cosa per inaugurare un nuovo patto, una nuova alleanza, divenendo così per noi, per me, per te, fratello di sangue. Gesù è divenuto per noi fratello di sangue. Guarda che meraviglia. La Bibbia dice che è stato innalzato su molti fratelli. Noi abbiamo il nostro fratello di sangue. E lo stesso sangue mischiato insieme, lui ha preso tutto il mio e non ha preso cose buone, io ho preso tutto il suo e ho preso tutte cose buone, ma anche il mio sangue mischiato con il suo è diventato buono. Luca, quando si fa una trasfusione di sangue, quando si mette sangue, non è che quando si fanno le trasfusioni di sangue, me ne intendo poco, ma grosso modo quando c'è il lavaggio del sangue, non è che prendono la persona, gli tirano via tutto il sangue prima e lo lasciano senza sangue ovviamente, e poi arrivano con gli sacchetti e nella macchina e così gli buttano dentro tutto il sangue nuovo, così l'hanno ripulito, come fare un po' l'olio della macchina. Non funziona così, quello è cadavere. Non è. Ma che cosa succede normalmente? Che mentre viene pulito il sangue vecchio, entra quello nuovo. E indovina un po', si mischia. Non è che c'è una dimensione del ah no, aspetta, io sono sangue nuovo, aspetto che va via il vecchio, poi arrivo. No, non c'è uno spazio, si mischia. Il sangue di Cristo si è mischiato con il nostro. Il nostro si è mischiato con quello di Cristo. È stato mischiato, non lo puoi più dividere. Non lo puoi dividere. Non puoi più dividere piastrine, globuli rossi, globuli bianchi. Non puoi dividere questo è tuo e questo è mio. E tanto quanto cercare di dividere una fusione di oro, ferro, zinco, piombo, rame e argento, lo fondi insieme, lo lasci raffreddare e poi dici no, facciamo una cosa, rifacciamo. Provaci. Non puoi più farlo. E così dice la scrittura. Se dimorate in me, disse Gesù, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. La parola dimorare, la parola nella lingua originale è la parola menò, che significa una fusione unica con Cristo. La dimora in Cristo è che noi dimoriamo in Lui, Lui dimora in noi, siamo indivisibili. Il diavolo non vede un po' te e un po' Cristo, vede Cristo. E lui vede tutto, vede, non riesce a distinguere dove inizi tu e finisce Cristo e dove finisce Cristo e inizia tu. Non riesce a distinguere. Quello che riesce a distinguere, te lo dico domani. Davvero, non posso farlo adesso, se no svelo i segreti, non va bene. Domani ci saranno le persone che diranno, ma da veramente? Sì, veramente. ma non te lo dico adesso. Giovanni capitolo 3, versetto 14 e 15. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio di Dio sia innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché Mosè mise su una stele un serpente di rame e tutti quelli che lo guardavano venivano guariti perché erano usciti serpenti ardenti. Questa sarà una predica che ha fatto mia moglie, che è scioccante. Ve l'ha detto, a posto. Benissimo, ecco. Seraf, incredibile sta cosa. Bellissimo. Comunque Mosè alzò questa stele ed era simbolo di Cristo. A questo punto della cerimonia ha praticamente completato il tutto. Si era entrati in un patto, ma attenzione, non soltanto i coniugi erano entrati in un patto, erano entrati in un patto i loro figli, i figli dei loro figli e per le prossime generazioni. Capito cosa sto dicendoti? Quando tu sei entrato in un patto con Cristo, sappilo che la tua generazione è entrata in un patto con Cristo. E fino all'ultimo respiro di ogni uno della mia generazione, Dio salva. Dio salva. Dio salva. Tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella, tuo marito, tua moglie, tuo figlio, tua figlia, tua zia, tuo nonno, tua nonna, tuo zio, chiunque, tuoi cugini. Questo accade. Questa generazione, la prossima ancora. Benedizione generazionale. Perché non sei entrato in un patto solo te, tu sei generazione. Perché Dio ci ha messo lo spirito dentro, l'acca come ad Abramo. Da padre di un popolo è diventato padre di una moltitudine, ossia padre di generazioni. È per questo che la cerimonia termina con i fuochi d'artificio, cioè non è che c'erano, nel senso idealmente, perché? Perché Cristo davvero ha fatto il botto nella nostra vita, non ha salvato soltanto me e te, ha salvato i nostri figli, le nostre famiglie, le nostre tribù, i nostri clan, e prima o poi, anche se sembra che, ah ma mio marito è duro, ah mia moglie non ne vuole sapere, ah i miei figli figurati, stai tranquillo. Stai tranquilla, prima o poi arriva il momento X e quella generazione dici ci sono dentro e Dio boom, fa veloce, ma gloria a Dio, siamo dentro un patto generazionale. Alleluia, alleluia, e qui ci vuole un bel gloria a Dio, alleluia. Facciamole andare queste endorfine, su, da non dormirci la notte. Dice, ma voglio dormire. Ma perché? È meglio spirito e vita che dormire. Bisogna andare a letto con tutte le cose che dice, vorrei dormire, ma calala brascia calala ma mandara boscia che le bosse a kende le babara babassande. E vorrei dormire, oh rocco tisciu, kumara babassotto, kumi babaragade. Perché? Perché lo spirito di Dio in me, in noi, speranza di gloria, e mentre tu dormi il vicino di casa dice ma cosa ci sono i fuochi d'artificio in quella casa, tua moglie ti vedrà, tuo marito, alleluia. Il patto, gloria a Dio. Ma ti dirò di più, chi vuole di più? Ti dirò di più. Alleluia. I figli che non hai ancora avuto sono già dentro il patto. Sono già dentro il patto. I figli dei tuoi figli che non sono ancora venuti all'esistenza sono già dentro il patto. Ma gloria, Signore. Alleluia. Il patto che Dio ha fatto con noi è strepitoso. Gloria, gloria, gloria. Abbiamo ragione di credere che l'età del patto è ieri, oggi e domani e di rimando. Non finirà mai. un patto regolato dal sangue che non può mai essere rigettato, e le conseguenze sono gloria. Genesi 17:7. Io stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Ragazzi, chi non ha ancora la fidanzata o chi non ha ancora la moglie, ti voglio dire che tu, la tua futura fidanzata, fidanzato, moglie e marito è già dentro il patto. Alleluia. Di generazione in generazione sarà quindi un patto eterno, impegnandomi ad essere il Dio della tua discendenza dopo di te. Alleluia. Impegnandomi ad essere il Dio del patto della tua discendenza, quella che viene dopo. Dio si è preso un impegno legale, un impegno legale, perché lui è legale. Quando c'è l'illegalità deve andarsene. Chi era Noè? Un uomo legale. È a motivo della legalità che Dio interviene, perché Dio è un Dio legale e la legalità fa parte della sua moralità, del carattere del Dio vivente. A motivo del suo patto con me e con te, la nostra generazione è stata salvata. Ma gloria a Dio. Io ringrazio i miei avi, che qualcuno ha pregato per me come qualcuno ha pregato per te. Io ringrazio loro che generazionalmente hanno pregato per noi e hanno detto: queste persone un giorno saranno salvate. Dio aveva già visto la mia e la tua vita, aveva già visto i casini che avremmo fatto, davvero. Aveva già visto che il diavolo diceva: ma che caspita preghi per quello, che guarda cosa combinerà, perché il diavolo non conosce il futuro, ma lo conosce attraverso la bocca di Dio, che avrà detto al nostro avo, avrà detto a Papa Pietro Ottoboni, avrà detto, fai bene a pregare, ne avrà bisogno Edward Ottoboni, che arriverà tra qualche secolo. I ruzzoloni li ho già visti, so, ne combinerà una peggio di Bertoldo, ma io l'ho già salvato. E il diavolo avrebbe detto: ma che caspita preghi per quello là che arriverà tra qualche secolo, che gli ha detto, ho sentito che farà dei casini. Ma Dio ci ama. Ma che studi stanno facendo, cari? Ma caspiterina, ma gloria a Dio. È entusiasmante, super entusiasmante. Ester, capitolo 9, versetto 28. In quei giorni dovevano essere circondati e ricordati e celebrati di generazione in generazione, ogni famiglia, in ogni provincia, in ogni città. Non si doveva mai venir meno fra i giudei di celebrare quei giorni del Purim, e il loro ricordo non doveva scomparire fra i discendenti. Il Purim è una festa che parla di destino, la festa delle sorti. Pensate, quando parla di qui, parla di Purim, è la festa delle sorti. Era una festa ebraica, ovviamente, originariamente celebrata nelle comunità ebraiche della diaspora orientale. Ed era la festa di liberazione degli ebrei dagli esuli della Persia, da quelli che erano stati trattati male dagli altri popoli, che erano stati sterminati da Amman, il re degli Assiri. Circostanze di straordinarie dove Dio dovette intervenire per gli ebrei. Quindi questa festa, la festa che dice Ester, la narrazione di questi particolari eventi, viene narrata la festa del Purim, ossia la festa delle sorti. E indovina un po' cosa dice la Bibbia? Che la sorte ci è caduta in luoghi dilettevoli. Ta-tan! Mentre camminavamo nei nostri caos della vita, che non sapevamo da che parte eravamo girati, boom! E questa cos'è? La sorte del Dio vivente, che siamo entrati dentro così, in un portale di gloria, di gioia, di pace, di amore, di benedizione, di perdono, di grazia, di vita. E dici: che cosa è successo? Dove è finito quell'altro? Dove è andato a finire quello che era prima in caos nella vita, nei problemi, nel peccato? Oggi siamo in un regno di gloria, in un regno diverso, in un regno di luce. a motivo del sangue dell'agnello di Dio che ha fatto un patto per noi, ha eretto una stele davanti all'umanità, dice: questo io me lo ricordo. Mi ricordo dei figli che ho preso e ho salvato perché li amo tremendamente. Alleluia. L'ultimo verso di questi 10 passaggi, Esodo 12, 23. All'assemblea della chiesa dei primogeniti, alleluia, alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli. A Dio il giudice di tutti gli spiriti, dei giusti resi perfetti. Alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Alleluia. Gloria a Dio. Quando andarono da Gesù, i 70 dissero: Signore, che potere abbiamo nelle mani? I demoni ci sono sottoposti, i malati guariscono, la potenza scaturisce da noi. E Gesù disse: non rallegratevi di questo. Rallegratevi piuttosto che il vostro nome è scritto nel regno dei cieli. Perché io ho visto Satana come una folgore venire giù dal cielo. È stato inabissato. La vittoria, la vittoria, la vittoria è stata data a motivo del sangue dell'agnello di Dio che ha pagato il prezzo prima della fondazione del mondo per la nostra vita. Ho visto, dimmi Sara, Esodo 12:23. È un altro? Fa niente, poi lo troviamo, non è un problema. Lo troviamo, questo, se è sbagliato il versetto lo correggiamo, ma però è sbagliato il versetto, ma non quello che c'è scritto. Poi lo troviamo, domani lo correggiamo. Però se lo trovate ditemelo. Quindi, a motivo di questo, il nostro nome è stato scritto nel libro dei cieli. Quando arriveremo lì, io non so se ci sarà San Pietro, ci saranno le chiavi, non so se saranno le porte, non ho idea. So che quando entreremo lì dentro, è una roba fuori dalla normalità, sarà una roba scioccante davvero. E ci sarà un libro che sarà aperto e in quel libro ci sarà il mio nome, ci sarà il tuo nome. Lo so che tu vorresti suggerirlo. Daniele Moretti, Daniele, Angelo, gentilmente, se vai alla M di Moretti, ma è un ricordo, è un esed, è un taglio del patto. E quel nome, il mio e il tuo, è stato scritto con il sangue. Amen. Nessuno può cancellarlo. Guarda quando succede, purtroppo siamo un po' avvezzi a tutte queste cose, ci sono film e magari restassero soltanto film, purtroppo sono cose vere, tristemente, ogni giorno ammazzano persone. Quando arriva la scientifica, uno può aver pulito quello che vuole, con la moniaca, con la candeggina, con la soda caustica, quello che vuoi. Quando si accende il luminor, il sangue riappare dappertutto. Anche la più minima, benché piccola goccia di sangue riappare. In quel libro il tuo nome, il mio nome non può mai essere cancellato. Non può essere cancellato. A meno che tu abdichi e dici: non voglio più servire l'agnello di Dio, voglio farmi la mia vita, voglio fare il cristiano come mi viene, come esce, come le pizze che fanno ogni tanto da qualche parte. Una pizza odiosa, io non la prenderò mai, perché non mi piacciono le sorprese. Io la pizza con la trippa e lo zola e il baccalà non la voglio mangiare, soprattutto alle 11 di sera. C'è una pizzeria dalle nostre parti che c'è una delle tante pizze come esce. E me l'hanno proposta più volte. Perché non prendi questa? Nine. Non la voglio. Non la voglio neanche vedere. Tirala via dal menù. Perché io voglio che la mia pizza sia come dico io. E non voglio che la mia vita cristiana sia come esce. Io voglio camminare, come dice la scrittura, in novità di vita. Nello spirito. Sulla parola di Dio, in obbedienza al Signore, per essere un giorno fatto entrare nel regno dei cieli e dice: il nome di questo ragazzino qua, che è giusto che sia così, siamo sempre ragazzini, è scritto nel libro ed è col sangue, è indelebile, così come il tuo. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. Vediamo un attimo adesso l'ombra di Cristo nel tabernacolo. Vediamo una piccola veloce carrellata di quello che è l'ombra di Cristo nel tabernacolo, anche perché, ve l'ho detto all'inizio, il prossimo studio sarà il tabernacolo di Mosè nel deserto, ossia Cristo nel tabernacolo. Vediamo velocemente, non entriamo in specifiche, ma il tabernacolo di Mosè nel deserto era figura della dimora di Dio in mezzo agli uomini. Quali erano i materiali usati? Li abbiamo qui: legno, teli di lino, corde, oro, argento, rame, bronzo, pelli di tasso, di delfino, tinti di sangue. Come era composto il tabernacolo? O veniva chiamato anche tenda di convegno. C'era una porta, molto larga, multicolore, e che cosa rappresenta? La grazia. La grazia di Dio è apparsa a tutti gli uomini. La grazia salvifica di Dio. Legno, la sua umanità, la sua fragilità, perché Dio si è reso debole. E poi l'oro e l'argento, parla di regalità, i tendaggi, purezza, santità, la copertura, la tenerezza, la dolcezza, la paternità, braciere o altare dei sacrifici. C'erano degli utensili all'interno, griglia, forchettoni, palette per le ceneri, ed è il sacrificio. E poi c'era la conca di rame, che era il lavacro nel perdono dei peccati. All'interno che cosa si trova? C'è il luogo santo e il luogo santissimo. Nel luogo santo c'è la tavola dei pani, ossia della presentazione, che è il corpo di Cristo. E poi c'è l'altare della misericordia, che è esattamente misericordia, il mercy seat. E poi c'è il candelabro d'oro, il suo splendore. Luogo santissimo, cosa c'è? Entriamo, c'è l'arca dell'alleanza o l'arca del patto, dove ci sono dentro la verga fiorita di Aronne, la manna e le tavole della legge. Con questo poi c'è anche il propiziatorio, che il propiziatorio è il coperchio che è sopra l'arca. E poi ci sono i cherubini con le ali spiegate. Questo grosso modo. Tutto ciò era figura e prefigura di Cristo. Nel rito, nelle metodologie del tabernacolo, aveva tutto a che fare con lo spargimento di sangue continuo, dall'inizio fino alla fine. Perché? Perché c'era il sommo sacerdote. Ad esempio, vi do alcune referenze. Il sommo sacerdote era una figura molto spiccata, spiccava perché era stato istituito da Dio, era un levita, tribù dei leviti, cioè tribù sacerdotale, ed era l'unico autorizzato ad entrare nel tabernacolo, non potevano farlo altri. Aveva dei compiti, aveva dei doveri. Il sommo sacerdote portava l'offerta dei sacrifici per conto del popolo, perché il popolo portava i sacrifici una volta all'anno per espiare i propri peccati, e poi ovviamente era responsabile di insegnare la legge del Signore alle genti. Tutto questo ha a che fare sempre con Cristo. Cristo, il sommo sacerdote, il sommo sacrificio, l'insegnante divino che amministra la nostra vita. Il primo sacerdote fu Mosè. Poi passò ad Aronne. Aronne era quello che, anche lì, cioè, pensaci un attimo, caspiterina. Aronne, cioè, non è che era il chirichetto di Mosè, era il sommo sacerdote, te ne rendi conto? Sommo, era l'unico che poteva entrare nel tempio, nel luogo santo e nel luogo santissimo, non era permesso a nessuno. E lui portava sulla pettorale le 12 pietre delle 12 tribù di Israele. Che meraviglia, che uomo, che santità. Certo, prima ha fatto le orge. No, pensaci, che caspita. Quando erano sotto al Monte Sinai, Mosè si fa una scarpinata da cinema e va fino sopra a prendere le tavole della legge. Arriva giù, sente vociare e c'era tutto il popolo che faceva baldoria, e la parola esatta non è che facevano con i tamburelli no, quelli facevano altro mentre erano imborracciati, sempre parola termine ugarittica, mentre erano pieni ed erano praticamente mi manca mia moglie quando facciamo così, perché comunque, mentre capite, hanno fatto il vitello d'oro con tutto l'oro degli egiziani che gli hanno dato, e dai che ci dai, cioè orge, eh? Non sto scherzando, orge, facevano le orge. Tu pensa, arriva Mosè così, con lo splendore in faccia, che se ci pensi soltanto ti viene la pelle d'oca, dici no, davvero? Cioè Dio, perché non hai ascoltato gli angeli che nel Midrash diceva così? Arriva Mosè con le tavole, unto, untissimo, pieno di luce, di gloria, alla presenza di Dio 40 giorni, guarda, porca miseria. Cioè, io non so che cosa avrà pensato Mosè, volevo vedere la sua espressione. No, veramente? No, scusa. 40 giorni di digiuno, non ho dormito la notte. Fuoco, fiamme, Dio, la gloria, la potenza, la maestà, non so neanche da che parte sono girato, perché non so più se sono nel corpo o senza corpo, lo splendore rifulge. E ammucchiate. E tutti col vitello d'oro, grazie, grazie vitello, che se non era per te non ce la facevamo. Dice, ma no, stai scherzando. E dice, però dai, Mosè era... Dio stava trattando questo carattere perché è iroso. Ma te pensa un attimino che cosa poteva fare quello. Io, cioè, se avevo il pulpito gli tiravo anche questo, non soltanto le tavole, cavolo. Cioè, hai capito? E chi c'era lì? Aronne. Dice, Aronne, no, stai scherzando davvero? E dopo un po'. Dopo lo prende e lo fa sommo sacerdote, Dio. Qui io faccio a questo punto le mie veci e dico mistero della fede. Cioè, cosa devi dire? Puoi aggiungere qualcos'altro? No, non lo puoi fare, no. Non puoi aggiungere niente, perché la tua mente, qualsiasi cosa pensi, ti offende. Perché nessuna persona normale farebbe diversamente. Eppure Dio, che è lento all'ira, di grande misericordia, di grande bontà. Cioè, attenzione, tutte e tre, il trio. Mosè, Aronne e Miriam non sono entrati nella terra promessa. Tutte e tre, eh? Cioè, il liberatore, la profetessa e il sommo sacerdote. Caspiterina, ragazzi! Scioccante sta cosa, ma tutte e tre hanno avuto un ruolo straordinario all'interno della storia della Bibbia per l'eternità. Te la spieghi questa cosa? Se trovi la domanda me la puoi dire gentilmente, che prendo appunti anch'io, perché è assurda sta cosa qua. Però guarda l'amore di Dio. Dio ha operato in una maniera straordinaria. Ecco che il sommo sacerdote, nelle vesti di Aronne, veste di lino purissima, adesso non è la battuta, ma anche le mutande erano di lino, c'è scritto, anche le mutande non dovevano neanche sudare. È scritto nella Bibbia, non sta scritto, poi ve le trovo, è vero? Brava, vedi cosa serve i testimoni qua? Avevano le mutande di lino, cioè praticamente... Io da piccolino non mettevo, mia mamma non mi metteva i pantaloni, mi metteva i ciripà di lino. O sono nato sommo sacerdote, non me ne sono reso conto. Vabbè, signore, a questo punto non so se gli ho detto a Maurizio non cancellare niente, ma qui o cancelliamo tutto o lasciamo tutto, ragazzi, che va bene così, va benissimo così. È live. Comunque, avevano la veste di lino puro, fine, bianca. Andavano nel tempio, non dovevano sudare, dovevano fare il servizio sacro al tempio di Dio. E Aronne era quello che era al nightclub qualche giorno prima e poi non si è capito cosa sia successo. L'amore di Dio è talmente straordinario che te non lo capirai mai, ed è veramente, a quel punto dici, beh, però aveva ragione il pellegrino, diceva il mistero della fede, perché io glielo chiedevo tante volte. Io sono, quando ho letto la Bibbia mi sono scioccato, perché me l'ha regalata un mio amico e mi ha detto leggila, lui manco me l'ha spiegata, puoi immaginare. Allora, siccome volevo vedere come andava a finire, mi sono letto la fine dell'Apocalisse tutta, bestie, draghi, ho detto fantascienza, c'è una roba pazzesca, cioè io vedevo il fuoco, non so, vabbè. E, però io quando ero ragazzino chiedevo al prete per accattivarmelo, perché sennò non mi faceva giocare a pallone, anche se era una schiappa, giusto per stare insieme con gli amici, e gli chiedevo, ma Don, ma noi da dove veniamo? Mistero della fede. Ma Don, ma noi dove andiamo? Mistero della fede. Don, ma Dio esiste? Mistero della fede. Ne sono passati quattro: Don Angelo, Don Dario, Don Elio, l'altro Don mi è scappato perché non mi ricordo più, che poi a un certo punto mi è scappata anche la voglia di chiedergli le cose, quindi. Pertanto io non ho capito mai che cosa voleva dire, che cosa davvero era. Poi un mio amico a 20 anni mi regala la Bibbia e lì ho cercato di capirci io dentro qualcosa, ed è lì che mi ha messo l'USB spirituale, mi sono accesi tutti i chakra dell'universo e splendevo di immenso, e avevo capito un sacco di roba che non avevo capito mai negli anni. Ma benché capisci tanta roba, siamo arrivati a capire una marea di roba, a un certo punto ti devi arrendere. Alcune cose te non le capisci, non le sai. Aronne è uno di quelli, mistero della fede. Dio ha fatto così perché Esed, la bontà del Signore, la sua misericordia e la sua lealtà o la sua fedeltà. Che cosa accadde a Mosè quando un giorno disse voglio vedere la tua gloria? Ha detto Mosè, ti devo portare a casa, allora mettiti dentro un buco, una roccia, una roba del genere, ti nascondi e mi vedrai passare di dietro. E quando passò la gloria di Dio, gridava cosa? Misericordia, misericordia. Esed, la bontà. Quando passa Dio davanti a noi, ti senti cattivo? Fai bene, perché succede. Hai sempre pensieri buoni, candidi, puri, biblici? No, non prenderti e non prendermi in giro, e nemmeno io ti prendo in giro. Siamo in questo mondo, ci sporchiamo i piedi tutti i giorni e abbiamo bisogno del lavacro della parola per aiutarci. E questa è la realtà cristiana. Non è alleluia, gloria, mi salvò, perché sennò facciamo del formalismo religioso. Abbiamo bisogno di Gesù ogni giorno, ogni giorno. È Lui la nostra giustizia, la nostra misericordia, la nostra bontà, il nostro amore. Ecco che, andando verso la conclusione, quanto ci manca? Perfetto, abbiamo un sacco di tempo. I ruoli del sommo sacerdote erano esattamente quelli di andare a fare l'espiazione per il popolo. Si chiamava Yom Kippur, cioè il perdono dei peccati, poi lo vedremo meglio più avanti. Nel luogo santissimo facevano questa ammenda, cioè era lo Yom Kippur, era un'ammenda per perdonare i peccati del popolo, e questo lo faceva il sommo sacerdote. In Levitico capitolo 16 versetto 34 la scrittura dice: questa sarà per voi una legge perpetua, cioè per fare l'espiazione per i figli di Israele per tutti i loro peccati una volta all'anno. E Mosè fece come il Signore gli aveva comandato. Quindi egli avrebbe preso un torello, siamo sempre le solite, stiamo parlando del patto, un torello, lo scannava, ne buttava fuori il sangue, spargeva il sangue, lo metteva sull'altare e alla fine ne faceva bruciare tutto e saliva un profumo di odor soave al Signore. Questo esattamente rammenta, questo gesto rammenta il patto che Dio ha fatto con l'uomo, cioè l'intenzione di salvarlo, di perdonarlo, di usargli misericordia, e praticamente lo avrebbe staccato dalla morte, e così ha fatto con noi. E questo sarebbe stato un segno perpetuo, perenne, ossia una totale prosperità spirituale, fisica e materiale. Ecco perché abbiamo la triplice benedizione di Abramo sulla nostra vita, quella spirituale, quella fisica e quella materiale. di nulla mancanti. Bellissimo. Levitico capitolo 26, versetto 40-42. Lo so che alle 11 di sera leggere il Levitico è una roba, dici yes, I can, però vi garantisco che tutto questo è gloria. Il Levitico è gloria. Io ho studiato il libro del Levitico. Guarda, io mi sono rammaricato di non aver letto subito il libro del Levitico quando mi stavo convertendo, perché mi sarei convertito prima. Però ho letto l'Apocalisse. Perché se tu vai a leggere il Levitico dici che cos'è questa? Non capisco dentro niente. Il Levitico è scioccante, parla del sacrificio di Cristo. Ma se confessarono le loro iniquità e l'iniquità dei loro padri nelle loro trasgressioni che commisero contro di me, anche se per essersi comportati come miei nemici, da indurmi, Levitico 26, capitolo 26, versetto 40 e 42, anche da condurmi ad essere loro nemico e a portarmi nel paese dei loro nemici, se il loro cuore incirconciso si umilierà, accetteranno la punizione della loro iniquità, allora io mi ricorderò del mio patto, dice il Signore. Ricorderò del patto fatto con Giacobbe, mi ricorderò del patto che ho fatto con Isacco, mi ricorderò del patto che ho fatto con Abramo e mi ricorderò del paese, mi ricorderò di te. Perché in ogni posto, in ogni luogo, in ogni frangente di spazio di terra è stato versato sangue, 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 sacrificio, 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 testimonianza e Zed. Il sangue di Cristo parla da ogni parte come quello di Abele. Amen. Perché il sangue di Abele è testimonianza della purezza di Cristo. Ma guarda, la Bibbia è da prendere davvero e da mangiare, perché è bellissima, straordinaria. Dice, anche se hai fatto questo, anche se hai fatto quell'altro, anche se sei cattivo, anche se hai pensieri brutti, anche se hai fatto così, se ti penti, attenzione a questo perché è una postiglia interessante, se ti penti, perché dice, se si umilieranno e accetteranno la punizione della loro iniquità, allora io mi ricorderò del mio patto. Adesso dice, scusa, cioè nel senso che, vabbè, pentirsi ci stiamo, l'ho capito. Ah, devo accettare la punizione? No, perché è stato pagato da Cristo. Ha pagato, ce l'ha ricevuta, è stato pagato. Ti è mai successo che vai al ristorante, hai pagato, stai ancora un po', esci e ti portano il conto? Oppure dicono, scusi signore, dove va? A casa. Il conto non lo paga, se l'ho pagato prima. Ma io, allora cosa fai? Glielo dici a parole? No, ma perché guarda, ero qua, c'era l'uomo con i baffi, lei era distratto, lei o là era distratta, era in giro, lei non si è accorto, mi guardi la casa. No, cosa dici? Eccolo qua. Lo guarda, oh mi scusi signore, a me è successo. Abbiamo pagato, siamo stati al tavolo ancora a parlare con delle persone. Poi siamo usciti mezz'ora dopo, tre quarti d'ora dopo. E arrivederci, grazie. No, come arrivederci, grazie? Il conto? Allora, numero uno, non me lo dici così. Ma il diavolo fa così. Dice, tu devi pagare. Ehi, dove vai? Paga le tue colpe. Paga i tuoi peccati. Paga la tua vita che stai facendo questo, questo, quello. Pagali quei pensieri brutti. Pagali quelle azioni sbagliate. Paga la situazione così. Ti fanno così. Dice, dove andate? Andate via. No, per pagare. Numero uno, non me lo dici così. Numero due, pronti, questa è la mia ricevuta, non possono più dire niente. Scusa, e poi andiamo, non facciamo così solitamente, è già pagato, la ricevuta. Quindi davanti al diavolo, quando lui ti offende, dice, oh, amico, amica, guarda che qua, tu devi pagarla per quello che hai fatto, eh? Dove vai? Dove? Numero uno, tu non ti volti così con me, dal diavolo gli dici. Numero due, ti sbatto in faccia la ricevuta, pagato dal sangue di Cristo, per le sue lividure sono stato salvato, guarito, liberato, protetto, vittorioso. E adesso, vamonos, andiamo verso la gloria, come tra un po' andiamo a casa forse a dormire, se ce la fate. Ma io credo che Dio stanotte vi visiterà, vi toccherà, vi amministrerà, userà ogni parola per portarvi la gloria sui vostri letti, e siate straordinariamente benedetti nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Dio ci benedica.